se io ritengo che utilizzare gli animali per fare rossetti non sia giusto, io rossetti che faccio per animale non li compro, senza chiedermi altro, anche perché poi io trovo che dia molta soddisfazione riuscire a essere coerenti e sapere quando si torna a casa col sacchettino della spesa che in quel sacchettino della spesa insomma, comprando quelle cose non abbiamo leso il rispetto e gli interessi di nessuno. Un altro dubbio è appunto di essere soli, però anche questo è un dubbio che dovremmo scacciare. Io penso che sia un po' come andare a votare, in cabina elettorale siamo da soli, però poi vediamo che c'è qualcun altro che la pensa come noi. Nello stesso modo vediamo che il numero di persone che si interessano di diritti umani, di ambiente, di rispetto degli animali è sempre più numeroso, anche se poi le cronache non ce lo dicono, perché le cronache preferiscono chissà perché dilungarsi sui fatti negativi che ci avvelenano la vita. In realtà c'è un sacco di gente che si interessa di etica a vari livelli. Una dimostrazione del fatto che non siamo soli in questo senso ce la dà proprio il mondo dell'industria. Probabilmente voi stessi ricordate delle tante iniziative di marketing che io chiamo missioni bontà. Le aziende sempre più spesso cercano di attirare i consumatori, i nuovi clienti, attraverso le cosiddette missioni bontà, cioè se tu compri le Golia aiuterai ad un progetto in difesa dell'ambiente, se compri non so, questo prodotto riuscirai a far fare, compri le miche, contribuirai alla costruzione di un campo da calcio nel Farina. Perché le stesse aziende che sono attentissime e abilissime nel cogliere i desiderata, le tendenze di mercato, sono resi conto che la gente ha fame di etica, la gente vuole migliorare il mondo, vuole contribuire a smussare le tante ingiustizie di questo mondo, per cui andare in questa direzione piano piano spiana la strada, anche se magari i risultati non si vedono nell'immediato. Un'altra considerazione che ci deve spronare a fare delle scelte etiche nonostante tutto, nonostante appunto i risultati non siano immediati, è la considerazione che per smuovere il mercato e quindi ottenere dei risultati concreti non è necessario ad esempio far fallire la Nestlé o far fallire la L'Oreal. Mi spiego meglio. Qualche anno fa, non tantissimi anni fa, direi una quindicina di anni fa, ad esempio il biologico era una realtà conosciuta, non se ne parlava proprio di biologico, c'era forse qualche negozietto nelle città più in, erano pochissime le persone che compravano biologico, anche perché era carissimo. Però pian piano quelle poche persone che insistevano a voler comprare biologico sono riusciti a fare una rivoluzione, perché oggi vediamo che il biologico è dappertutto, anche nei supermercati, e i costi, anche se ancora sicuramente più elevati, sono comunque scesi, non sono più costi elitari come potevano essere una volta. E così tanti altri esempi, ad esempio l'omeopatia. Io ricordo che una ventina d'anni fa ero nella mia città, ero forse una delle poche che credeva nell'omeopatia, si curava con l'omeopatia, andavo in farmacia, dovevo litigare col farmacista perché il farmacista mi voleva far credere delle cose che io sapevo benissimo che non erano vere, perché lui era disinformato, E adesso viceversa, praticamente ogni farmacia ha il suo banco omeopatico e così via. Quindi non occorre fare chissà che cosa. Quando il mercato percepisce una nuova tendenza da parte dei consumatori, si adegua in tempi molto rapidi. E questo a sua volta produce un ampliamento di quella tendenza, quindi c'è uno sviluppo superiore a quello che ci si potrebbe aspettare. E un'altra considerazione che ci deve aiutare ad andare avanti è quella che comunque sia, anche quando i risultati ci appaiono lenti a venire, comunque sia, anche i piccolissimi risultati in questo mondo globalizzato in realtà non sono piccoli risultati. Io qui, ad esempio, ho preso un appunto di una notizia stampa relativa alla scelta di un supermercato inglese, una catena di supermercati inglesi che si chiama Asda. La Asda, a un certo punto, l'anno scorso, proprio un anno fa, ha notato che il numero di consumatori che richiedevano uova di galline allevate a terra o all'aperto, cioè che rifiutavano le uova di galline in batteria, era in continua ascesa, anche perché in Inghilterra sono più avanti rispetto a noi, per cui questo concetto delle uova di batteria l'hanno recepito più di quanto non abbiamo fatto noi. E a questo punto ha fatto una scelta, diciamo, visto che la tendenza è questa, eliminiamo dai nostri scaffali le uova di galline di batteria. E così diceva questa notizia stampa che solo per il primo anno 500.000 galline sono state praticamente liberate dalle batterie, dalle cavi di batteria, grazie alla scelta di questo supermercato. Diciamo che senza andare in Inghilterra, anche in Italia possiamo toccare dei risultati concreti. Ad esempio, per quanto riguarda le pellicce. Basti dire che nell'88 in Italia c'erano 150 stabilimenti di allevamenti visone, quindi c'erano 150 allevamenti di visone che dovevano poi diventare pellicce. Grazie alla maggiore sensibilità dei consumatori che hanno comprato sempre meno pellicce nel corso di questi anni, il mercato delle pellicce all'estero e in Italia è crollato mediamente del 30% e il numero di allevamenti di visone in Italia, gli unici animali che vengono allevati in Italia, gli unici animali da pelliccia che vengono allevati in Italia sono i visoni, beh, il numero di allevamenti è sceso da 150 a 46, sempre troppi probabilmente per i nostri gusti o per alcuni di noi. Sempre troppe le pellicce che si vedono in giro, però sono dati che non lasciano adito a dubbi. Il miglioramento c'è stato. Chiaro che il mondo cambia con lentezza, ci vuole pazienza. E c'è da dire che, sempre parlando della sussidiarietà, della politica all'economia, la politica arriva sempre dopo. La politica non anticipa i cambiamenti etici. Nel momento in cui i governanti vedono che la cittadinanza si sta muovendo in un certo senso, il mercato sta prendendo delle nuove pieghe e si adegua. Ad esempio, nel caso dei visoni, nel 2001 è stato emanato un decreto-legge che praticamente tendeva a far chiudere anche gli ultimi 46 stabilimenti, perché questo decreto-legge stabiliva che le gabbie, attualmente piccolissime, delle gabbiettine, i fili di ferro dove i visoni possono a malapena girare su se stessi, che queste gabbie dovessero essere enormemente più grandi, talmente grandi da poter contenere un alberello o comunque dei rami su cui il bisone potesse arrampicarsi come la sua natura richiede, e addirittura una piscinetta in cui potesse fare il bagno. Era un modo elegante, molto efficace di portare alla chiusura di questi allevamenti. Non era stato un escamotage tipicamente italiano, era praticamente la ripetizione di esperienze già fatte all'estero, in particolare in Svezia, in Germania. Purtroppo devo dire che non è una favola a lieto fine, perché successivamente il governo è cambiato. È cambiato il ministro dell'Agricoltura, il famoso mondo economico è riuscito a farsi sentire presso i nuovi governanti, e quindi il decreto legge è stato bloccato a pochi giorni dalla sua applicazione, e quindi purtroppo i visoni sono ancora nelle loro gabbiette di fil di ferro. Però sono convinta che le cose sono cambiate di nuovo. Probabilmente ci sarà un ritorno a questo progetto. Bene, vabbè, sarebbe interessante sapere cosa significhi essere poi in pratica consumatore critico. Direi che la difficoltà maggiore che si deve superare per diventare dei consumatori critici, e non si diventa mai consumatori critici al 100%, diciamo un percorso in salita sempre, ma diciamo la prima cosa, la prima qualità che si deve acquisire è quella di essere capaci di andare controcorrente, cosa difficilissima ai nostri tempi perché siamo tutti trattati come pecoroni abbiamo imparato a farci trattare da pecoroni, con tutto il rispetto per i pecoroni. La pubblicità, in tutte le forme in cui ci viene proposta, ci ha abituati a non riflettere più e a fare quello che ci viene detto di fare. Per cui se non si ha una personalità più che forte e un senso critico più che forte, è difficile non comprare quello che ci viene detto. Quindi questo secondo me è l'ostacolo più difficile. Una volta che si impara a svincolarsi da questa pressione onnipresente della pubblicità e del mondo dell'industria, il primo risultato è che si comincia a comprare meno, io credo. Perché molti dei nostri acquisti sono dovuti semplicemente al fatto che ci vengono creati dei bisogni fittizi. Finiamo tutti noi, penso, abbiamo in casa delle cose che abbiamo comprato, non si sa bene perché, prese da un impulso, magari perché quando si va all'ipermercato c'è la musica, il carrello grande, tanti mezzi che ci spingono a comprare cose che non avevamo, di cui non avevamo mai sentito la necessità. Teniamo anche conto che essere animalisti significa anche essere ambientalisti. Non si può essere animalisti senza essere anche ambientalisti, perché la stragrande maggioranza degli animali sono animali selvatici. E se agli animali selvatici ammazziamo l'ambiente, non rimane veramente più nulla per vivere. Ogni cosa che compriamo e ogni cosa che buttiamo va fondamentalmente a inquinare l'ambiente. Per cui più consumiamo, più inquiniamo e più lediamo gli interessi degli animali selvatici. Quindi consumare di meno, la prima cosa, e anche per il nostro stesso interesse, perché se abbiamo più soldi in tasca magari ce li possiamo godere in maniera per noi più interessante. Un altro criterio generale che vorrei citare è la preferenza per il biologico, sempre per il discorso del rispetto dell'ambiente. Quindi è vero che il biologico costa di più, però magari possiamo scegliere di comprare qualcosa di qualità e comprare meno. cercare di far quadrare i bilanci, però tra l'altro se compriamo qualcosa di valido da un punto di vista nutrizionale, insomma, conviene anche a noi. Quindi darei la preferenza al biologico, darei preferenza al locale. Un'altra notizia che mi è arrivata di circa 6 mesi fa è il risultato di uno studio fatto da alcuni professori universitari inglesi, i quali dicono che tra il comprare biologico, ma qualcosa che viene dall'altra parte del mondo, comunque da molto lontano, e il comprare non biologico ma locale, cioè un prodotto che viene dalla nostra regione, dalla nostra area, e conviene per l'ambiente, è meglio comprare locale, non biologico locale. Se poi si riesce a comprare biologico e locale è il massimo. Quindi tenere anche conto di questo. Un altro criterio importante per chi ha a cuore gli animali è ovviamente la riduzione o l'eliminazione di carne e pesce. Purtroppo forse questo è un argomento che non piace a tanti, però è bello interessarsi di vivisezione, però teniamo conto che il numero di animali sacrificati dagli interessi umani per l'alimentazione è di gran lunga immensamente superiore ai numeri degli animali impiegati nella vivisezione. Quindi, se abbiamo veramente a cuore gli animali, rendiamoci conto che se riduciamo perlomeno il consumo di carne e pesce, rendiamo un servizio immediato, sicuro e utilissimo agli animali più che facendo tante altre cose. E un'altra difficoltà, e poi concludo con questa introduzione, un'altra difficoltà nell'essere dei consumatori critici, e questa è veramente un'altra difficoltà grossa, è quella di sapere a chi si sta dando i propri soldi quando si compra qualche cosa. Perché, ad esempio, uno va a comprare delle bustine di tè Lipton e dice, boh, cosa faccio di male? Però in realtà il tè Lipton è prodotto dall'Unilever, in pratica noi comprando il tè Lipton diamo i soldi all'Unilever, e l'Unilever è una delle multinazionali boicottate, cioè messa sotto accusa dal mondo animalista, perché effettua test su animali anche per cosmetici. L'Unilever è una multinazionale che raggruppa un insieme di aziende, tra cui anche aziende cosmetiche, le quali effettuano test su animali. Quindi, se noi vogliamo colpire il problema al cuore, dobbiamo colpire l'intera multinazionale. Analogamente, uno magari vegetariano, anzi magari vegano, va a comprare latte di soia della Cereal, pensando di non far male a nessuno, e non sa che va a dare i suoi soldi alla Novartis, che è anche questa oggetto di tantissime contestazioni, tantissime boicottaggi a causa degli esperimenti spinti sugli animali per motivi non so, per la produzione di prodotti chimici e farmaceutici e così via. Quindi una difficoltà è quella di informarsi, ed è per quello che esistono delle guide. Dunque, Mauro ha parlato di test su animali, ha fatto riferimento soprattutto ai cosmetici, e sicuramente questo è il tema più sentito, che più ci colpisce, verso il quale siamo più sensibili, perché poi in effetti i cosmetici sono un settore particolarmente superfluo e quindi fa veramente rabbia che 50.000 animali nella sola Europa siano uccisi o comunque torturati per un motivo così banale. Però teniamo conto che gli animali vengono torturati e uccisi e vivisezionati per qualunque cosa, qualunque sostanza chimica che ci sia in circolazione è stata testata su animali. Per legge, esiste una legge, dal 76 in poi, prima lo facevano così, senza che ci fosse la legge. dal 76 in poi in tutta Europa è obbligatorio che una qualunque molecola chimica in qualunque settore venga utilizzata, dal settore chimico al settore farmaceutico al settore alimentare, deve essere prima testata su animali. E adesso si parla del cosiddetto progetto REACH, che probabilmente verrà presto messo in atto, che prevede di andare a testare tutte quelle molecole che sono state immesse nel mercato prima del 76, perché prima del 76, non essendoci obbligo di legge in questo senso, alcune sostanze sono state effettivamente immesse in circolazione senza che se ne sapesse nulla, e quindi adesso sono degli studi che dimostrano che alcune di queste sostanze sono cancerogene, eccetera, eccetera. Quindi sì, cioè quel progetto REACH prevede di andare a testare circa 30.000 sostanze chimiche sulle quali non si sa granché. Quindi occupiamoci di cosmetici, ma se abbiamo a cuore gli animali, rendiamoci conto che gli animali vengono uccisi anche per i detersivi, anzi ancora di più, perché i test per i cosmetici sono meno aggressivi rispetto ai test per i detersivi e per tutto il resto. Persino, in alcuni casi, vengono testati persino gli alimenti. La Nestlé ha testato sugli animali il caffè e anche la cioccolata, quindi tutto può essere testato su animali. E quindi è bene informarsi. Bene, vengo allora all'argomento dei cosmetici. Mauro ha già detto di questo tentativo da parte del Parlamento europeo di porre fine a questi test. Abbiamo visto come questo tentativo sia stato prorogato di anno in anno e non ci siano in alcuni casi termini fissi. È anche vero che seppure per alcuni test è stato fissato il 2009, probabilmente se per il 2009 non ci saranno dei test alternativi continueranno a slittare come questa data continuerà a slittare come sono slittate le date precedenti. Quindi non illudiamoci, non pensiamo ah beh nel 2009 le cose miglioreranno, no. Miglioreranno forse, o forse si andrà avanti di questo passo, quindi non possiamo aspettare pazientemente perché lo abbiamo già fatto fin troppo. Da un punto di vista normativo, una piccola novità c'è stata l'anno scorso. L'Italia, ultima tra i paesi europei, ha recepito una direttiva europea che vieta i test su cosmetici finiti. Dall'ottobre 2004 nella stragrande maggioranza dei paesi europei e dall'aprile 2005 in Italia è vietato fare test su animali per i cosmetici finiti. Su molti giornali questa notizia è stata riportata in toni entusiastici. Ah, grande passo in avanti, gli animali hanno finito di soffrire. Niente affatto, in realtà per gli animali non è cambiato nulla, in quanto in Europa i test sui cosmetici finiti non si facevano già da tantissimi anni. Perché? Perché nel 76, l'anno in cui l'Unione Europea ha introdotto l'obbligo di testare le nuove molecole chimiche, incluse quelle cosmetiche, ha nello stesso tempo autorizzato a non testare i prodotti finiti. Per cui, siccome testare su animali costa ed è lungo in termini di tempo, le aziende hanno smesso di testare i prodotti finiti e si sono limitate a testare, così come la legge prevede, gli ingredienti. Quindi questa legge che è stata introdotta l'anno scorso non è altro che un avallare, un precisare una cosa che già comunque era di prassi. Quindi per gli animali non è cambiato nulla. L'unica cosa che è cambiata, forse, ma ci vorrà qualche anno prima che la gente lo recepisca, è che adesso le aziende non hanno più motivo e non sono più autorizzate a scrivere sul cosmetico prodotto finito non testato su animali. Ovviamente non hanno più motivo di dirlo, in quanto essendo vietato è ovvio che non c'è bisogno di starlo a sottolineare. E questo è un bene, diciamo, l'unico vantaggio per gli animali è che la gente ha qualche motivo in meno per farsi prendere in giro dalle aziende cosmetiche, in quanto a tutt'oggi molta gente, non essendo particolarmente informata, la stragrande maggioranza della gente, ma anche tra noi animalisti che studiamo, insomma, che seguiamo molto queste vicende, anche tra noi animalisti, tra persone molto informate, c'è molta confusione su questa faccenda. Cioè, ma c'è scritto prodotto non testato su animali. Allora, prodotto finito su animali era un modo di fare marketing, un modo di attirare il consumatore sensibile all'argomento. Ma in realtà che ci fosse scritto, che non ci fosse scritto, era la stessa cosa. Tutto sommato era l'azienda che non lo scriveva, tutto sommato mostrava più onestà. C'è poi un altro tipo di dicitura, questa qui viceversa continua ad esistere, che dice prodotto non testato su animali. E qua non si specifica se il prodotto finito o prodotto in generale, non è chiaro che cosa si intende per prodotto. Anche questa dicitura in realtà non significa nulla, in quanto non c'è nessuna normativa che chiarisca che cosa si intenda con questa dicitura. Ed il risultato è che con questa dicitura le aziende vogliono dire semplicemente che all'interno dell'azienda produttrice non si fanno test su animali. Ma anche questo è una cosa banale perché nessuna azienda europea fa test su animali o li commissiona a laboratori esterni. Adesso cosa succede? Adesso succede semplicemente che le aziende produttrici comprano da fornitori, cioè da aziende specializzate nel produrre materie prime, comprano gli ingredienti che per la legge europea di cui vi ho parlato sono tutti testati su animali e poi li mescola e fa le creme, eccetera, eccetera. Quando un'azienda scrive prodotto non testato su animali, intende, 99,9% dei casi, intende dire che all'interno della propria azienda non vengono fatti test su animali. Ma ripeto, questo è lapalissiano perché non c'è azienda che faccia diversamente. Stessa cosa possiamo dire per prodotto no cruelty, prodotto cruelty free, oppure per il simbolo del coniglietto. Anche lì il consumatore che cerca di capire qualche cosa si illude che almeno quella dicitura lì sia garanzia di qualche cosa e invece no. Anche in quel caso lì, 99,9% dei casi, questa dicitura dice fondamentalmente che l'azienda produttrice non svolge test all'interno della propria struttura né li commissiona a laboratori esterni, ma non garantisce in nessun modo che gli ingredienti che vengono acquistati dai fornitori esterni siano cruelty free. Per scrivere questo libro e poi non solo io, anche tutti i gruppi su internet che lavorano su questo tema, quando troviamo un'azienda con su scritto prodotto no cruelty, gli scriviamo e gli diciamo: bene, mi puoi garantire che gli ingredienti che hai comprato sono realmente cruelty free? O non rispondono, rispondono dimostrando di non avere capito nulla della normativa, proprio sono oggettivamente ignoranti essi stessi del meccanismo, oppure sono dei furbacchioni che provano a fregare e in molti casi ci riescono. Sono pochissime le aziende che si sentono di sottoscrivere una dichiarazione in tal senso. Forse non è chiaro come un prodotto possa essere cruelty free, perché se tutti gli ingredienti, tutte le materie prime devono essere testate per legge, come si fa a produrre un prodotto cruelty free? In effetti non esiste il prodotto cruelty free, non è mai esistito, perché vedete, tutti gli ingredienti prima o poi sono stati testati su animali. L'unico modo per dimostrare un sincero interesse, un sincero impegno in questa direzione, l'unico modo che un'azienda può utilizzare per dimostrare questo è quello di impegnarsi a mettere uno stop a questo andazzo. In pratica, un'azienda può dire: io da oggi non comprerò più nuovi ingredienti chimici, comprerò solo gli ingredienti chimici che sono stati prodotti prima, fino ad oggi. È vero che il prodotto contiene ingredienti testati su animali, però in questo modo l'azienda non sovvenziona più nuovi esperimenti e va a disincentivare le aziende produttrici di materie prime a fare nuovi ingredienti, perché sa, l'azienda produttrice di materie prime sa che a quell'azienda lì non glieli venderà, quindi ha meno interesse a mettere in piedi altri esperimenti. E sono pochissime anche le aziende di erboristeria che si vantano spesso di essere aziende no cruelty, quando gli si va a chiedere una cosa di questo genere vanno in paranoia e non lo fanno. Perché? Perché c'è sempre il nuovo conservante, il nuovo colorante, il nuovo emulsionante, il nuovo profumo, tutte sostanze chimiche che loro desiderano utilizzare. Comunque non si vogliono prendere la seccatura di mettere dei paletti, cioè loro scrivono al fornitore: mandatemi dei conservanti, mandatemi dei emulsionanti, non si vogliono interessare di quando sono stati testati, su chi e perché. Niente, comprano senza chiedersi altro. Diverso l'atteggiamento dell'azienda realmente sensibile all'argomento, che va a rompere le scatole al fornitore e gli dice: questo prodotto che mi vuoi mandare, quando è stato testato? Nel 2006? Ah, allora non lo voglio, ne voglio uno che è stato testato nel 2000 e non dopo. Fino adesso, fino al 2005, non esistevano certificati che attestassero questi impegni, e quindi il lavoro, la ricerca è stata svolta dalle associazioni di volontariato o da singoli individui, come posso essere io, che si sono messi, hanno scritto e hanno raccolto informazioni. Nel 2005 è entrata in Italia una novità positiva, che è il certificato ICEA Lab. È un'iniziativa della Lab in collaborazione con l'Istituto di Certificazione Ecoambientale, che è una emanazione della AIAB. Questo certificato garantisce praticamente quello che abbiamo detto, cioè che l'azienda si impegna a non utilizzare nuovi ingredienti testati su animali per legge a partire da un certo anno, e accetta che tecnici esperti di questa ICEA, di questo certificato ecoambientale, vadano a sorpresa a controllare e a verificare che questo impegno sia mantenuto. È l'unico marchio, diciamo, di qualità animalista che abbiamo, e sta avendo un buon risultato. Ha un limite. Il limite è che per avere questa certificazione le aziende devono pagare. così come per tutte le certificazioni IAB, EcoCert, eccetera. In cambio di questa certificazione, l'azienda certificatrice vuole dei soldi, per cui soprattutto le aziende piccole, che a malapena ce la fanno a far quadrare i bilanci, nicchiano, dice, io da malapena ce la faccio a tirare avanti e devo ancora dare dei soldi. Per cui se andate a controllare, a paragonare la lista ICEA Lav e la lista che c'è in questo libro, nonché quelle che ci sono ad esempio su Agire Ora, su Consumo Consapevole, Oltre alla Spesa, eccetera, vedete che c'è un po' di differenza, non di contraddizione, di differenza, nel senso che ICEA Lav include solo le aziende che hanno accettato di pagare ICEA. Mentre lo studio, diciamo, di noi privati, oltre a questi, include anche aziende che si sono autocertificate, ma autocertificate non a voce, dicendo io sono una cruelty, non ci fidiamo più perché abbiamo preso in passato troppe fregature in questo senso, non solamente noi, ma anche, ad esempio, la Lavi in passato ha perso delle cantonate ed è per questo che adesso ha deciso di appoggiarsi a una certificazione esterna. Ma chiediamo una dichiarazione scritta con timbro e firma, e questo blocca le aziende dal fare dichiarazioni false perché in qualunque momento si potrebbe impugnare questa loro dichiarazione. Cos'altro dire? Ah sì, volevo dire un'ultima cosa e poi sì, direi che possiamo magari dare l'avvio a dibattito. Un criterio generale che io consiglio ai neofiti, a coloro che non si vogliono rompere troppo la testa, ma questo è certificato no cruelty, se uno riesce a trovare il prodotto no cruelty 100%, tratto di cappello, meglio così. Però io credo che se fare consumo critico diventa un rompicapo, diventa un tormento, alla fin fine tutte queste difficoltà potrebbero indurre il consumatore a lasciar perdere e a abbandonarsi al consumismo più bieco, acritico. Per cui per chi non è già dentro, chi non è già a un livello avanzato di consumo critico, può essere un'indicazione di massima quella di dare la preferenza ai prodotti di erboristeria, di vera erboristeria. Perché? Perché l'obbligo di test su animali per le nuove molecole vale solo per gli ingredienti chimici, gli ingredienti di sintesi, i conservanti, i coloranti e tutte le molecole chimiche. Non vale per le sostanze vegetali. Quindi, se un prodotto di erboristeria è di vera erboristeria, cioè ha un contenuto vegetale altissimo, Elan mi dice che alcuni suoi prodotti, dico Elan non perché sia la migliore, ma perché ho avuto occasione di parlare direttamente con il proprietario, dice, ma alcuni nostri prodotti sono vegetali al 99%. Ci sono erboristerie piccolissime che addirittura dichiarano il 100% di sostanze vegetali. Evidentemente, siccome queste sostanze vegetali non sono soggette a obbligo di test su animali, e visto che i test su animali costano soldi e in più non servono a niente, questo è un altro discorso. Evidentemente le sostanze vegetali non sono testate su animali e quindi comprare prodotti di buona erboristeria è già in buona misura un acquisto responsabile, abbastanza garantista. Per il momento non mi viene in mente altro, quindi lascio ai vostri stimoli, ai vostri dubbi.
Ultimamente poi usa anche l'olio officinale di Marco Genester, ovvio. tanto è vero che includeva ad esempio anche l'erbolario, che poi è stata determinata. Io avevo scritto Argita, il dottor Ferraro, il quale aveva detto che non poteva sottoscrivere questo impegno, cioè non aveva,
era una delle tante ditte che probabilmente non aveva capito bene il problema. E lei diceva: io non testo su animali, effettivamente è una ditta di erboristeria seria che utilizza materiali vegetali di altissima qualità, quindi non capiva perché io continuavo a contestare il fatto che Agita fosse una ditta no cruelty. E gli dico: lei mi deve dire da che anno lei si impegna a non acquistare nuovi ingredienti, e lui non lo voleva fare. E quindi gli ho detto: mi dispiace, non la posso citare tra le aziende no cruelty, infatti in questo libro figura tra le aziende quasi buone, ma non no cruelty. E in effetti nel nuovo elenco LAV non c'è il consumo consapevole, alias Marina Berati, che ha orecchie dappertutto, ha sentito dire voci di corridoio che sta facendo le pratiche per aderire a ICEA LAV, perché per essere certificati bisogna fornire una serie di documenti, quindi devono scrivere i fornitori, eccetera, eccetera. Al momento la situazione è questa: ufficialmente non si può definire no cruelty perché nessuna l'ha certificato né l'AV né noi, però prossimamente forse avremo una bella notizia.
Mi piacerebbe, perché essendo io un'allergopatica, qualsiasi detersivo o saponetto che uso, anche se ha dei profumi abbastanza naturali, mi comincia a stare male, mi dice meglio come dicevano. Con i prodotti Agita questo problema non c'è, le saponette specialmente.
Ah, questa è la dimostrazione che è un prodotto che non contiene prodotti chimici, o ne contiene una quantità veramente minima, e quindi di per sé che sia certificato o non certificato, io ritengo che lei possa comprarli con...
quindi mi sembrava una cosa bella, no? Però in effetti non comprendo più sul secondo elenco, mi sono preoccupata, di cosa mi fanno, sono tanti prodotti della
Redis sì, è certificata.
Ecco, però a me danno sempre un piccolo fastidio, quindi vuol dire che...
No, ma io probabilmente faccio la figura della persona poco coerente, però nonostante tutto il lavoro che ho fatto, poi sono dell'idea che non ci si debba fasciare la testa più di tanto, nel senso che oggi come oggi la perfezione, soprattutto in questo settore dei cosmetici, è ben lungi dall'essere raggiungibile, per cui cerchiamo di fare tutto quello che il nostro potere fare, però non mettiamoci la vita un inferno, perché sennò alla fin fine poi crolliamo e andiamo al diavolo tutto. E ripeto, la sua coerenza io credo che sarà presto soddisfatta, perché ci sono queste voci. Comunque sia, il discorso che facevo prima, se un prodotto è vegetale in maniera reale, significa che magari ha l'1% di sostanze chimiche, e non è detto che quell'1% di sostanze chimiche sia stato testato recentemente, probabilmente è stato testato anche tanti anni fa. Quindi lei sia ben contenta della scelta che ha fatto. No, ecco, non è proprio quella piccolissima percentuale che... Comunque, ripeto, le notizie sono buone.
Buonasera, potrebbe darci, per cortesia, perché non saprei, un breve esempio su che cosa consistono questi test, ad esempio l'L50, perché io
sì,
brevemente, tanto per
sì, sì. Purtroppo questi test sono test assolutamente assurdi. Innanzitutto sono test che risalgono a 50-60 anni fa, ad esempio delle D50 che lei ha citato, se non sbaglio risale al 1940, ed è un test di una banalità, di una mancanza di scientificità mostruosa. Tutti questi test a scopi cosmetici mirano a verificare la tossicità per la pelle, la tossicità se il prodotto viene ingerito, se va negli occhi, eccetera. E l'LD50 consiste praticamente nel prendere un gruppo di 100 animali, ad esempio 100 topini, e nel somministrare a questi topini una quantità via via sempre maggiore di sostanza tossica. Si va avanti così. Quando il 50% del gruppo muore, l'esperimento finisce. E quello, la quantità di sostanza tossica che è stata necessaria per far morire il 50% dei topini, viene considerato come il dato di tossicità. Ovviamente gli altri 50 topini immagino che non stiano tanto bene, quindi in realtà i topi muoiono tutti, 50% per modo di dire, che muoiono tutti. Un altro esperimento comunissimo che tuttora viene fatto, e anche questo assurdo, è il trace test oculare, molto comune per i cosmetici, perché appunto le creme, i cosmetici ce le mettiamo sulla faccia, quindi vanno a finire negli occhi. Quindi per vedere quanto possono danneggiare la mucosa, la cornea, si utilizzano di norma i conigli. I conigli, perché disgraziatamente per loro, i loro occhi non sono dotati di lacrimazione naturale, cioè non possono piangere i conigli. Quindi una volta che viene loro messa la sostanza tossica nell'occhio, non la possono espellere lacrimando, piangendo. In più, probabilmente avete visto quelle immagini terribili di questi conigli che sono messi praticamente con la testa in una specie di ghigliottina, cioè il corpo viene chiuso in una specie di gabbia e la testa obbligata a stare fuori da questa gabbia, questo perché in questo modo non si possono neanche grattare con le zampine oppure strofinarsi alle pareti della gabbia. E quindi cosa consiste il trace test oculare? Si mette questa sostanza tossica nell'occhio del coniglio, se ne mette tanto fin tanto che l'occhio del coniglio si opacizza, la cornea si brucia, si arrossa, eccetera. Però al di là della crudeltà dell'esperimento e dell'inutilità, perché poi non è detto che la cornea umana reagisca nello stesso modo, anzi, è anche assurdo in quanto non si può quantificare il danno della cornea. Le procedure stabiliscono che alla fine dell'esperimento il ricercatore dica cornea molto arrossata oppure poco arrossata o mediamente arrossata, però è un dato soggettivo, cioè lo stesso ricercatore quando l'occhio è rosso in un certo modo, invece di dire mediamente arrossata può dire poca arrossata, quindi sono test che non hanno nessun valore scientifico. E altri test prevedono l'ingestione della sostanza, quindi soprattutto per i dentifrici si pompano praticamente quantità esagerate di sostanze presumibilmente tossiche, che si teme possono essere tossiche nello stomaco, che si vede se l'animale muore, quanto tempo ci mette a morire e così via. Oppure sempre il trace test può essere fatto sulla pelle, quindi si pela l'animale, gli si toglie il pelo o addirittura gli si toglie anche un po' di pelle e si applica la sostanza che si vuole testare direttamente sulla pelle e si vede che reazioni dà. chiaramente non se ne mette un pochino, se ne mette parecchio, per vedere, cioè prima di garantire sicuro un prodotto per l'uomo, si mettono grosse quantità di sostanza tossica sull'animale, perché se l'animale sopporta quote di 10 mg di quella sostanza tossica e all'uomo poi ne necessita una, ci sono maggiori possibilità che l'uomo la tolleri. Però questa tecnica, come la limitazione della dipendenza animale in genere, non tiene conto di una cosa fondamentale, e cioè che ogni animale reagisce in maniera molto diversa. E quindi i test animali non sono assolutamente predittivi di quella che poi è la risposta umana. Quindi, non so, probabilmente altri relatori prima di lei hanno parlato di questo tema, però gli stessi ricercatori ammettono che la sperimentazione su animali si fa non per motivi realmente scientifici, non per scoprire qualche cosa, perché lo sanno tutti che gli animali non danno risposte predittive per l'uomo. Quello che è vero per un tipo di animale è di, non lo è per un altro tipo di animale, oppure lo è per un altro ancora. Ogni specie animale reagisce in maniera diversa, e noi pure. Quindi la vivisezione non ha nessun valore scientifico, i ricercatori lo sanno e i più onesti ammettono che si continua a fare semplicemente per ragioni legali, nel senso che se la ditta Pinco Pallini mette sul mercato una sostanza che poi risulta essere nociva per l'uomo, non corre pericolo, perché può dire, ma io l'ho testato sui topi, i topi non hanno reagito male, quindi l'ho messo sul mercato, cosa volete da me?
Per
tutelarsi.
Poco tempo fa ho letto su internet che la lista del Body Shop è stata acquistata dalla L'Oreal. È una cosa vera o
sì, è verissima? È una notizia fresca di 2 mesi fa, marzo 2006. Sì, era da un po' di tempo che la Body Shop aveva delle difficoltà economiche, per cui è stata acquistata dalla L'Oreal. Body Shop è rimasta nelle mani della sua fondatrice Anita Roddick, la quale continua a dire che lei continuerà la sua politica no cruelty, rispettosa dell'ambiente, rispettosa dei diritti umani, eccetera. L'Oreal ovviamente rincara la dose, perché in questo modo ha la possibilità di farsi bella con i consumatori animalisti, vuol dire, vedete, noi non siamo così tanto cattivi, tra le nostre file c'è anche la Body Shop, però in Inghilterra, che è la patria della Body Shop, l'azienda è stata immediatamente boicottata dagli animalisti inglesi, e anche in Italia, penso anche negli altri paesi europei, Body Shop è stata depennata dalle liste no cruelty. Infatti io penso che sia su Consumo Consapevole sia su Oltre la Specie abbiamo piegato questa faccenda, perché praticamente noi è vero che i prodotti Body Shop probabilmente continuano ad essere no cruelty come erano prima, però noi comprando i prodotti Body Shop andiamo a dare infine soldi, decretiamo il successo della L'Oreal, e questo è proprio nel caso, visto che la L'Oreal è la più grande azienda cosmetica del mondo, e quindi è il simbolo della sperimentazione su animali per cosmetici, quindi è sicuramente...
Tra l'altro, penso che sia stato 3-4 anni fa, io da anni che cerco di usare prodotti che sono animali. Per curiosità, ho provato a chiamare il servizio consumatori della L'Oreal per chiedere se i loro prodotti erano testati o no su animali. Mi è stato detto di no, sono tipicamente
no.
Ma gli ho detto, guarda, io mi sono documentata, ci sono anche delle foto. Ma queste non sono notizie veritiere, sono gli animalisti che ci screditano, perché siamo una multinazionale, ci boicottano un po'. Comunque...
Ma il mio consiglio è di non pensare. No, c'è da dire, probabilmente la persona con cui hai parlato lo diceva in buona fede, perché a me capita quando vado in profumeria e arriva la commessa e comincia a dire: ma questo non mette a tassi qua, per favore. Siamo lì 2 ore e poi alla fine io me ne vado senza aver comprato nulla. La commessa probabilmente mi manderà degli accidenti, però sono convinta che credono in quel che dicono, anche perché sono informati dagli informatori della ditta, i quali a loro volta probabilmente sono informati a modo loro. Secondo me è inutile stare a parlare con le ditte, bisogna dire ok, firmatemi questo foglio, fibra firma, e io vi credo. Sì, però cioè Body Shop non è che ha cambiato politica, Body Shop è stata assimilata, non ha cambiato politica, a dire la verità. Forse è stato più furbone l'erbolario, che si era accreditata con la LAV nel 98 e poi ha continuato a farsi fatti suoi. Però io vedo che quando chiedo una dichiarazione scritta, chi non ha la coscienza a posto, chi non ce la voglia, non lo fa perché è troppo rischioso. E quindi niente, inutile stare a parlare, perché a parole si dice di tutto un po'. Nel momento in cui devono fare una dichiarazione ufficiale ci pensano su. Senza dire che poi ci si può togliere anche qualche soddisfazione. Ad esempio, cioè, alcune aziende proprio non capiscono. Secondo me è importante quella di invitare le aziende a sottoscrivere queste dichiarazioni, perché cominciano a farsi delle domande. Ad esempio, io ho avuto con questo libro una diatriba abbastanza accesa con Verde Sativa, perché avevo chiesto che mi firmasse la dichiarazione, non me l'hanno firmata e io, vabbè, dico, mi dispiace, non vi posso, però probabilmente non hanno capito lì per lì. Dopodiché hanno visto il libro, per cui hanno telefonato alla casa editrice, usando parole di fuoco, terrorizzando la segretaria, la quale mi ha telefonato quasi in lacrime, perché pensava che saremmo stati tutti quanti messi in galera, perché in effetti ci ha messo di mezzo un avvocato, perché voleva farmi causa a tutti i costi, quando non l'avevo dichiarata non cruenti. Nonostante che io lì avessi, cosa avevano fatto i furbacchioni? Mi avevano rimandato indietro la dichiarazione saltando il piccolo ingrediente dell'anno da cui si impegnavano a non utilizzare. Cioè, hanno detto: noi non testiamo su animali, punto, firma. Dico: sì, d'accordo, però voglio sapere da che anno vi impegnate in questo senso. Ah, ma noi questo non ve lo possiamo dire. Vabbè, allora non siete un po' cruelti. Nonostante questo continuavano a insistere, io avevo fatto loro un tosto grandese e ci hanno messo un avvocato da un nome che il signor Ante scritto, da un nome che già di per sé era una promessa, avvocato Tempesta, che mi ha mandato una lettera di fuoco a me e alla casa editrice, e poi a nostra volta noi ci abbiamo messo un altro avvocato e che ci ha fatto capire che è già tanto che non gli chiedevamo i danni noi per il disturbo che ci aveva recato. E quindi l'unica, sì, è normale. Inutile stare a scrivere via internet, cara azienda, tu cosa ne fai, perché raccontano, e poi sono anche avidissimi, alcuni raccontano proprio nelle frottole, altri sono avidissimi a girare la risposta e a dire: no, noi nei nostri laboratori non facciamo test, però non parlano degli ingredienti. E chi non è più che addentro alla questione molto spesso si fa fuorviare. Infatti non so se sul consumo consapevole c'è una traccia, mi sembra di sì, una traccia di richiesta scritta da fare all'azienda. Sicuramente c'è su Oltre la Specie. Basta copiare questa domandina e spedire quella domandina lì, perché se no. Sì, allora, l'Epoline ha mandato la dichiarazione scritta, quindi è no cruelty nella mia guida, non è su consumo consapevole, si vuole la specie, perché ha fatto la dichiarazione scritta e tutto. Non è invece dichiarata ancora in CEALAV, anche se io l'ho contattata qualche mese fa e mi ha detto che sta facendo le pratiche per farlo anche lei. Prodotti, metodi alternativi, si sta andando avanti molto lentamente, però proprio di due mesi fa la notizia che sono stati approvati sei nuovi test tossicologici cosiddetti alternativi, cioè in vitro, dall'ECVAM, il centro di validazione metodi alternativi di ISPRA. Quindi le cose stanno andando avanti.
Cosa significa dermatologicamente testato, clinicamente testato, e poi puoi dire come si usa la tua guida, come l'hai strutturata?
Allora sì, altre etichette che si trovano sui prodotti sono prodotto dermatologicamente testato, che significa che è stato testato sulla pelle, derma, sul derma. Probabilmente, mi auguro, non è specificato il derma di chi, mi è rimasto sempre questo dubbio, se sul derma, sulla pelle di persone, di volontari, o sulla pelle di conigli. Comunque sia, questo non ha molta importanza ai nostri fini, in quanto questa dichiarazione, questa dicitura, non ci dice nulla per quanto riguarda gli ingredienti, cioè sono normali prodotti che fanno uso di ingredienti testati su animali e in più vengono poi verificati anche, immagino, sulla cute di volontà animali. Clinicamente testati significa praticamente la stessa cosa, che utilizzano ingredienti testati su animali e in più vengono fatte prove di laboratorio a maggiore garanzia, perché sanno benissimo che le prove su animali non servono a niente, quindi le aziende magari che vogliono produrre prodotti ipoallergenici per persone allergiche, eccetera, si garantiscono con sistemi più validi, che può essere o la sperimentazione direttamente sulla pelle delle persone o attraverso test in vitro che già esistono. Queste test alternative invece fanno uso di tecniche come cioè fanno delle colture di tessuti umani e poi applicano la sostanza tossica sul tessuto umano e vedono come il tessuto reagisce. Sicuramente è un metodo più valido rispetto a quello fatto sulla pelle di un coniglio o di un topo, perché la pelle è nostra, un tessuto umano, quindi reagisce dal tessuto umano, non come reagisce il tessuto del topo. E ci sono tante altre tecniche che onestamente non conosco, perché sono comunque adesso sì, si parla soprattutto di colture di tessuti, di cellule e anche di organi, ma questo diciamo più che altro per la sperimentazione per farmaci, e hanno molta più validità. Ad esempio, in sostituzione al Grail test esistono delle sperimentazioni in vitro che hanno una predittività del 96%, cioè il 96% dei casi azzeccano quella che è poi la reazione dell'uomo.
Vabbè, io volevo chiedere, ma non c'è nessuna regolamentazione sulle etichettature, o nessuno ha mai pensato di fare una regolamentazione? È proprio...
No, non c'è assolutamente nulla. Infatti non c'è regolamentazione, anche perché non lo so perché non ci sia, probabilmente perché alle aziende non conviene, è meglio rimanere così nel vago. Infatti la validità, la novità di questa certificazione CEALAV, direi che sta proprio in questo, perché sui prodotti certificati CEALAV c'è il simbolo della LAV con il coniglietto ed è finalmente un simbolo che ci dice qualche cosa di concreto, di chiaro. Questo prodotto, questa azienda si è impegnata a non comprare nuovi ingredienti, non sappiamo da che anno, la madre non ce lo dice, però sappiamo che il peggiore dei casi, l'erbolario, ah ecco, questa è una novità proprio di due giorni fa, l'erbolario si è accreditato in CEA Lab. E quindi sappiamo che nel peggiore dei casi dal maggio 2006 l'erbolario non comprerà più nuovi ingredienti testati su animali. Un'altra novità, però questa non è più proprio una novità ultima, quindi probabilmente molti la sanno perché risale già all'inizio di quest'anno, i prodotti cosmetici COP sono certificati ICEA Lab, e questa è una gran bella cosa, perché molta gente dice sì, io vorrei comprare lo cruelty, però se vado in erboristeria mi pelano, non posso.
I detersivi?
No, solo i cosmetici. Per i detersivi è più difficile la cosa.
No, volevo chiedere, nella newsletter della Lab è arrivato anche questo nuovo prodotto B.O.B.
B.O.B.
è proprio recentissimo.
Sì, infatti io sto seguendo questi aggiornamenti e sì, ogni tanto c'è qualche nuova azienda che si accredita, si fa accreditare. C'è da dire che se si esclude COP, l'erbolario, sono tutte aziende molto piccole e molto difficili da reperire. E B.O.B. no, a dire la verità non mi è sfuggita, deve essere proprio B.O.B.
B.O.B.
Non so. Evidentemente mi è sfuggita. Sono piccole aziende che non hanno una grande diffusione, ecco, è difficile reperirle. Sicuramente più aziende ci sono, meglio è, perché poi diciamo incentivano altre aziende a fare la stessa cosa, perché le aziende del settore rimangono indietro e quindi sono incentivate a.
Poi un'altra curiosità che ho, che si sente, questi laboratori di vivisezione, ma dove sono? Perché è un po' come l'idea dei macelli, che ci sono ma non vengono visitati, non si. Dove stanno?
Ma io so che praticamente tutte le aziende cosmetiche italiane si servono di da una certa ditta che si chiama con un nome tedesco, Schwarz, non so che cosa, probabilmente si trova fuori Italia, anzi quasi sicuramente si trova fuori Italia. È un grosso laboratorio, da quanto ho capito, che serve in Europa attraverso una serie di intermediari. Non credo che si trovi in Italia, no.
Scusa, tu hai parlato della COP come appunto catena che fruibile da moltissime persone, però mi pare che anche le botteghe del mondo del commercio ecosolidale, no, abbiano dei prodotti di cosmesi che sono finalmente non testati sugli animali, anche queste. Quindi.
Sì. E infatti, sì, questa è un'altra bella novità, sono i prodotti della Gala. A marchio, non mi ricordo il nome,
Napier.
Sì, loro dichiarano un cut-off date, una data di interruzione dell'acquisto di nuovi ingredienti del 1990. Però anche questi non si sono, perché io ho ricontattato le aziende che mi hanno inviato la dichiarazione e che poi non si sono accreditate LAV. E allora dico, come mai non vi siete? E Gala mi ha detto che aveva intenzione di farlo. Però la ricontatterò perché vi sto addosso, li tengo d'occhio, ecco. Però mi ha inviato la dichiarazione scritta. Sì, anche quello è un bel canale di distribuzione. E poi c'è anche la soddisfazione che comprando quei prodotti si va anche a far del bene in altri settori, cioè solo agli animali.
Ha parlato prima di Dante Sadiva, io ero stata contattata poco dopo la chiusura della sua vita e mi avevano detto che mi proponevano i loro prodotti. Io avevo detto chiaramente che non avrei acquistato perché non appariva nella guida. Da quel momento mi hanno mandato una serie di certificati, allora vedi che abbiamo ragione noi, è stato uno sbaglio. Volevo sapere se nel frattempo hanno fatto qualcosa o no.
Io dopo quella diatriba con l'avvocato Tempesta ho detto chiaramente che sono disponibile a modificare. Allora, io la dichiarazione che ho fatto nel libro è assolutamente legittima perché questo è quello che mi hanno detto, quindi sono tranquilla. Ho detto anche loro che mi contattino nel momento in cui sono in grado di sottoscrivere la dichiarazione. Gliel'ho chiesto 2 o 3 volte, non me l'hanno mai mandata. E viceversa mi hanno mandato probabilmente la stessa mail che hanno mandato a te, mi è sembrata quasi una punzecchiatura in cui questa mail si dice che sono stati accreditati da Vegan Society. Vegan Society, però vorrei sapere con che criterio. Onestamente ho qualche dubbio perché avevo parlato con la persona che si era occupata di questa faccenda e mi sembra che lui stesso avesse le idee un po' confuse. Io non sono stata lì a ribadire, nel momento in cui a me o alla Marina Berardi o a quella stessa non fanno altro che non devono solamente mandarci la dichiarazione in cui ci dicono da che anno non compreranno più ingredienti, quindi non, la cosa non mi scattisce.
sono un poco troppo bene. Volevo fare un passo indietro, no? Non è che io ce la bene con gli animali né con niente. So di per certo che, certo, da un ingesto inglese, con la gene, che è qualcosa che viene usato in dermatologia, no? Con la gene.
Sì, è una...
Sono ignorante, no?
No, è una sostanza del nostro corpo, quel che abbiamo nei tessuti, no? Non so se sta parlando di un'azienda che si chiama collagene,
no,
o una...
collagene che viene usato in...
Sì, in dermatologia, sì.
Dermatologia,
ma è una sostanza naturale e purtroppo è quella cosa che col passare degli anni viene meno e fa sì che il viso si appassisca in pratica. È quella cosa che le signore che vogliono rimanere giovani si fanno iniettare per mantenere il viso un po' più giovanile.
Allora,
è uno dei grossi produttori di collagene, ultimamente sta diventando la Cina, perché lo produce a prezzi molto bassi e ce lo importa a noi nel paese occidentale. Uno dei problemi è che la Cina il collagene lo fa anche con la pelle dei detenuti politici che muoiono nelle carceri. Perché il detenuto politico è considerato lo Stato decide di fare quello che vuole. Quindi quando in Occidente usiamo il collagene,
ovviamente non sapessi che proviene da queste fonti non lo utilizzerei mai.
Ma non è, perché torniamo al discorso che lei faceva all'inizio, che la vita dell'ufficio era la sostanza principale, credo.
Sì, ne sono convinta. Potremmo riassumere la sua domanda in una domanda abbastanza ovvia e abbastanza comune. Ma voi animalisti che vi preoccupate tanto degli animali, vi preoccupate altrettanto dei diritti umani e le due cose non sono assolutamente in contrasto, anzi è mia convinzione, non so se possa essere condivisibile o meno, ma è mia convinzione che una persona che è così sensibile da preoccuparsi dei diritti di creature che non ci danno niente in cambio, non ci danno né soldi né potere, niente, una persona che è così sensibile da preoccuparsi dei diritti di queste creature a maggior ragione è sensibile nei confronti dei suoi simili. No, non succede la stessa cosa, al contrario, succede spesso che persone pie e sante che si occupano dei diritti umani se ne fregano altamente delle creature più deboli. Quindi questa è una mia opinione, poi a volte si trovano anche dei fanatici che si occupano della moscerina, non si occupano, però so, mi sembra un po' dei casi limite, questo è il mio pensiero.
Allora, i metodi alternativi, quindi in vitro oppure coltura di tessuti, eccetera, sono
illegali?
No, nel 93, quando si parlò per la prima volta di abolire i test su animali per i cosmetici, si creò l'ECVAM, l'Istituto European con validation, come European Center Validation Animal Methods, qualcosa del genere, insomma, è un istituto creato dall'Unione Europea che si trova a Ispra, in provincia di Varese, che ha il compito di validare metodi alternativi. Quando l'ECVAM ritiene che i metodi in vitro da lei messi a punto siano validi, vengono trasmessi, vabbè, a organi superiori che li inseriscono nell'elenco dei metodi accettati, accettabili e utilizzabili, e a quel punto i metodi su animali devono essere interrotti. Nel momento in cui c'è un metodo alternativo non si può più usare il corrispondente metodo su esperimento su animali.
Bene, facciamo un bel applauso alla dottoressa Antonella per prima. Ok, due cose volevo dire prima di chiudere. Riguardo al consumo critico, in Alessandria c'è un gruppo di acquisto e solidale che cerca di seguire quelle direttive che prima ci diceva la dottoressa sul consumo, non solo di detersivi ma anche di altri prodotti di uso comune. Qui abbiamo la signora Sonia, che hai, se vuoi dire due parole per presentarti. Noi si occupa soprattutto di prodotti di cosmetica, di uso di igiene personale e di detersivi non testati su animale. E la sua azienda è qui vicino a Bassignana, si può vedere anche sul sito internet, lei vende anche su internet, hai poi dei bigliettini da dare magari col sito, perché il sito www.cruelty-free.it, poi magari ve la potete scrivere. Poi in fondo alla serata c'è, siccome con questa serata si conclude il ciclo, il quinto ciclo di animali e umani, chi vuole continuare ad avere rapporti con noi anche per poi la prossima volta che ci troveremo, sarà penso ottobre, novembre, comunque in fondo là abbiamo un foglietto dove ognuno può scrivere il suo nome e cognome, il numero di telefono eventuale e indirizzo mail per essere contattato per altre iniziative che facciamo. Chiudo il tutto, prima vi ho detto una bugia, cioè questa serata era organizzata dal gruppo Agire Ora, che il gruppo Agire Ora sì, in tanti abbiamo dato una mano, però il vero artefice di questa serata, delle prossime serate, delle serate scorse, magari e delle prossime, se ci muoviamo un po' di più tutti insieme, gli diamo anche una mano, a cui vorrei fare un grosso applauso, è Massimo Ferenzi. Ok, poi mi dai 100 euro. Va bene, buona serata a tutti, se volete dare un'occhiata qui al banchetto di Sonia, per voi. Okay.